e questa bella a questa bella serata di ispirazione musicale dedicata ai grandi maestri Pattini. Io devo ringraziare molto gli ospiti che sono anche relatori di questa serata, perché sono ospiti di spicco che ci intratterranno fra breve. Li cito più rapidamente che posso, perché poi la parola va a lui. Il professor Antonio Trampus, ordinario di storia moderna all'Università Ca' Foscari di Venezia e specialista di storia della cultura e delle idee nel Settecento europeo. Margherita Canale De Grassi, docente di storia della musica presso il Conservatorio di Trieste e segretario del Comitato Scientifico per l'edizione nazionale delle opere di Pattini. Giuska Zipko, storica dell'arte, conservatore del Museo del Mare di Milano e autrice di una monografia su Pattini, pubblicata in quattro lingue. Beh, il debito riconoscimento va in particolare all'organizzatore e coordinatore di questo incontro, che è il dottor Stefano Bianchi, che è il direttore della sezione musicologia del circolo. Prego, dottor Bianchi.
Grazie Presidente, e grazie a tutti i benvenuti i nostri ospiti. Io forse sarò ancora più breve perché la carne al fuoco è tanta. Questo incontro nasce da una collaborazione sul campo che abbiamo instaurato lo scorso anno tra il Conservatorio Tattini, in quel caso il Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl, che ospita questo incontro, e il Museo del Mare di Pirano e Casa Tardini di Pirano. In quell'occasione abbiamo per la prima volta unito le nostre forze, le nostre risorse e per la prima volta esposto nell'ambito di una mostra che era già stata prodotta a Pirano tutti i cimeli tardiniani del Conservatorio Tardini. E quindi quando nell'ambito del progetto Stardec, Stati, Regioni, Democrazia, la cultura di fronte ai grandi temi della partecipazione, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, lo scorso anno si è posta la possibilità di dedicare anche un appuntamento alla cultura musicale, mi è parso naturale dedicare questo appuntamento nel segno di Tardini e nel segno di queste importanti collaborazioni, perché il personaggio di Tardini è un personaggio che oggi come allora, o allora come oggi, è un simbolo di collegamento tra realtà non soltanto musicali ma culturali diverse, e nel nome e nel segno di questo simbolo la riflessione di oggi viene svolta dai nostri ospiti. Quindi al professor Trampus il compito di inquadrare il contesto storico nel quale Tardini opera, da Pirano a Padova, ma anche con una importante tappa praghese negli anni centrali del Settecento, a Margherita Canale il compito di illustrare il ruolo fondamentale che Tardini, quale maestro delle nazioni, ha avuto nella formazione di una schiera di violinisti e compositori nel corso del Settecento, e a Duška Zipko infine di riportarci alle origini, ovvero di riportarci a Pirano e di riportarci in particolare a quel momento particolarmente solenne nel 1896 che ha visto l'inaugurazione dell'importante monumento tardiniano che rappresenta ancora oggi uno dei simboli sicuramente della città di Pirano. Quindi, fatta questa breve premessa, io adesso cedo nell'ordine la parola ai nostri ospiti, che ringrazio nuovamente, e vi auguro buon ascolto.
Buonasera a tutti, grazie per questo invito, per questa occasione di un dialogo a tre e più voci. Mi è stato chiesto di introdurre attraverso l'Europa questa storia di Giuseppe Tardini che andremo ad ascoltare sia a voce e sia attraverso anche degli esempi delle musiche, per provare a spiegare che cosa può essere stata l'Europa di un personaggio come Tardini, che se andate a guardare e a leggere la sua biografia, sì, è vero, diceva prima il dottor Bianchi, ha avuto anche un'esperienza a Praga, in realtà molto breve, molto limitata nel tempo, ma se andate a leggere la biografia di Giuseppe Tartini vi accorgerete che trascorse praticamente quasi tutta la sua vita a Padova, dopo aver lasciato Pirano e l'Istria, da dove poi la sua fama si irradiò nel resto del continente europeo. Quindi può sembrare quasi una sorta di contraddizione parlare della fortuna europea di Tartini, di un personaggio che poi in realtà nella sua vita ha svolto la sua vita sempre tutto sommato all'interno di un territorio circoscritto, anche se tutti quanti sappiamo che all'epoca di Tartini Padova, sede della celebre università, era sicuramente uno dei luoghi più importanti per la cultura del nostro continente. Quindi, se passiamo alla prima immagine, vi ho preparato qualche immagine per spiegare un po' il senso di questo mio percorso. La domanda che ci possiamo porre è come mai Giuseppe Tartini, così presto e in maniera così intensa, acquisì una fama di dimensione europea. La risposta potrebbe essere forse banale, tutti quanti, ce lo insegnano i musicologi, sappiamo che la musica è un linguaggio di per sé universale e quindi potrebbe essere la risposta scontata, ma la musica per essere conosciuta deve poter anche circolare, e la musica circola attraverso gli esecutori, i compositori, gli esecutori o attraverso gli allievi. Allora ritorniamo al punto di partenza: se Tartini non si muoveva da Padova, come mai questa universalità nella conoscenza della sua musica? E l'epoca nella quale Tartini comincia, spostandosi da Pirano, giunge a Padova e lì fonda la sua scuola e lì acquista celebrità, è proprio l'epoca della storia della cultura europea nel quale si assiste alla massima espansione di un fenomeno che è conosciuto all'interno della storia della cultura e non solo, sotto il nome della Repubblica delle Lettere, cioè l'idea e l'attitudine naturale a socializzare. Quindi non si scrive, non si è intellettuali, non si è musicisti da soli, in solitudine, ma lo si fa all'interno di contesti che sono contesti formali, istituzionalizzati, come sono le accademie o come possono essere le società protette dal principe all'interno di uno stato, di una monarchia, oppure possono essere, ed è l'epoca in cui questo avviene, i grandi salotti letterari. Appositamente in questa slide vi mostro il salotto di una delle più celebri dame del Settecento francese, Madame de Jaurens, il cui dipinto che vedete alle mie spalle rappresenta Voltaire che legge alcuni capitoli delle tragedie che sta scrivendo. Quindi immaginiamoci, sono esattamente gli stessi anni in cui Tartini è a Padova, anni 50 del Settecento, Voltaire, celebratissimo personaggio, no, che si mette alla prova e mette alla prova le proprie cose che sta scrivendo, in questo caso proprio anche con una diretta rilevanza dal punto di vista della storia della cultura teatrale, dandone lettura pubblica e quindi ovviamente anche catturando immediatamente le reazioni di questo suo pubblico. E nel riquadro a sinistra, in alto, no, vedete una delle più celebri immagini, ritratti di Giuseppe Tartini, che viene fatta proprio in quest'epoca. Questa è quella, vi dicevo, che i contemporanei definiscono la Repubblica delle Lettere, una vera e propria repubblica in senso non politico, all'interno di un contesto europeo che è un contesto non repubblicano, un contesto dove ci sono competizioni tra le potenze, competizioni commerciali, ci sono rivalità politiche fra le nazioni, ci sono le grandi monarchie che combattono, anche metaforicamente se volete, contro le vecchie repubbliche, no? Immaginate, tornando all'immagine di prima, immaginate la Francia di Luigi XVI, no? la grande Francia, la grande monarchia, rispetto alla Repubblica di Venezia, che è il luogo in cui si trova invece Giuseppe Tartini. Ma tutti questi intellettuali stanno insieme dentro la Repubblica delle Lettere e insistono molto su questa espressione, perché per loro evocare la Repubblica delle Lettere significa stare in una comunità dove si è tutti uguali. Per questo usano la parola Repubblica. Sono uguali perché usano un linguaggio comune, che è il linguaggio della cultura, che è il linguaggio della musica, che è un linguaggio, se volete, dei dotti, dei colti, ma è un linguaggio che tutti possono, che è un linguaggio universale, nel senso che tutti lo possono comprendere e tutti hanno gli strumenti per capirlo. Bisogna dire che in questo discorso Tartini stesso ripercorre dei sentieri già percorsi prima di lui, perché prima di Tartini ci sono già altri illustri istriani, di cui abbiamo anche ormai dimenticato un po' i nomi, che hanno già compiuto delle esperienze analoghe di rilevanza europea. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di Gavardo de Gavardo, che parte da Capodistria e che si mette, da scrittore e da autore di testi teatrali, si mette al servizio degli inglesi e diventa famoso in Inghilterra, a Londra, perché scrive dei testi particolarmente apprezzati, salvo poi, poverino, ritornare in patria nella Repubblica di Venezia e trovarsi in condizioni di difficoltà e di indigenza, perché non viene riconosciuta, diciamo, questa sua celebrità, questa sua fama. Allora abbiamo Giuseppe Tartini, si inserisce in questa rete che viene chiamata la Repubblica delle Lettere, no? E che, come vorrei farvi intuire, è la rete che consente di veicolare la sua musica, la sua fama, che consente nel tempo di procurargli anche degli allievi, perché a seguito della fama poi arrivano, e ne sentiremo parlare, Margherita Canale, cominciano ad arrivare a Padova i suoi allievi. Ecco, questa rete ideale, che però, se passiamo avanti, è anche una rete reale, una vera rete che oggi noi possiamo, e qui mi permetto di mostrarvi, diciamo, alcuni risultati delle ricerche che si fanno un po' sul campo per far vedere come personaggi come Giuseppe Tartini effettivamente erano in contatto con il resto dell'Europa. È una rete oggi che noi possiamo effettivamente documentare, sappiamo come ci si muoveva e come si muovevano le idee, le musiche, i testi, eccetera. Quella che vedete alle mie spalle è una carta, come vedete, geografica dell'Europa, su cui sono state disegnate le strade postali. Negli ultimi 20-30 anni sono stati fatti degli studi molto interessanti su come circolano le informazioni, le notizie, i libri, gli spartiti musicali attraverso le vie postali, calcolando anche i tempi necessari, così si capisce perché le notizie arrivavano dopo tanti mesi da una parte piuttosto che dall'altra, e riuscendo anche a capire perché alcune traiettorie, alcuni percorsi escludono altri. Ci sono delle parti dell'Europa che rimangono ai margini, e un po' io ogni tanto faccio questa similitudine, che vorrete perdonarmi, ma secondo me è anche efficace. È come l'alta velocità di oggi: se prendi il treno che va a Napoli, che vai a Milano, arrivi dappertutto in breve tempo, ma se vuoi uscire da questo percorso i tempi si allungano e diventano biblici. Ecco, allora queste strade postali sono come l'alta velocità dell'antico regime. Dove percorrono questi sentieri? Vedete che tutte le grandi città sono collegate tra di loro, fino a Padova, Venezia e poi naturalmente anche l'Istria. Allora le notizie e la fama si muove velocemente. Chi invece sta fuori, no? Vedete la Spagna è ai margini, ma anche gran parte dell'Europa orientale, stenterà naturalmente a entrare in questi circuiti. Forse è anche una delle ragioni per cui Tartini a Praga non si trovava poi tanto bene, e questo poi lo racconta anche attraverso le sue lettere. ma oggi riusciamo a fare ancora di più. Se andiamo avanti sulla prossima slide, questa che sembra un fuoco d'artificio è in realtà un grande lavoro che si sta facendo negli ultimi 10 anni. Anche noi a Venezia siamo in contatto, in partner, lavoriamo insieme all'Università di Stanford negli Stati Uniti, che sta creando un grande progetto che si chiama, tradotto in italiano, la mappatura della Repubblica delle Lettere. Oggi abbiamo, o siamo vittime se volete, dei computer. Attraverso dei programmi elettronici che sono appositamente studiati e lavorati a questo scopo, vengono caricate tutte le informazioni relative alle corrispondenze, alle lettere che le persone si sono scambiate in quell'epoca. Giuseppe Tartini stesso scrive tante lettere ed è in contatto con tante persone. Inserendo queste informazioni, questo è il significato delle linee che vedete, oggi noi siamo capaci di capire, di riconoscere in che modo e attraverso quali persone si riusciva ad avere informazione, qualche volta anche molto più velocemente dei giorni nostri, di una scoperta scientifica piuttosto che di una composizione musicale. Si capiscono quali sono i centri, naturalmente Londra e Parigi, e quindi questo è ovviamente forse più intuitivo, più logico, ma anche altri centri, perché se andiamo su una slide successiva, ecco, si può andare avanti anche attraverso il tempo. Quella precedente era l'epoca di Tartini, qui siamo già 20-30 anni più tardi, negli anni 70, quando siamo al termine della vita di Tartini, ma sono i suoi allievi, no, che proseguono la sua opera. Ecco, in questo momento si sono moltiplicati i mezzi di comunicazione, è migliorata la tecnologia anche per la stampa, e quindi le informazioni circolano di più e c'è una vera e propria esplosione. L'ultima slide che vi mostro, ecco, l'ultima slide è stata fatta applicando questo sistema sulla corrispondenza di Benjamin Franklin. È l'ultimo grande progetto che è stato messo in campo. Certamente Franklin non è Giuseppe Tartini, però guardando la corrispondenza di Benjamin Franklin si è visto in che modo, diciamo così, l'epopea della rivoluzione americana diventa una grande opera di propaganda politica, perché le notizie vengono in maniera selezionata inviata in tutte le parti dell'Europa per essere poi pubblicate sui giornali. Perché vi ho mostrato questo? Perché questo lavoro lo stiamo cominciando a fare sulla corrispondenza di un altro personaggio che questa volta invece interessa direttamente Giuseppe Tartini, e questo personaggio è Gian Rinaldo Carli, che è più giovane di Tartini, che nasce a Capodistria negli anni 20, ma ha uno stretto collegamento con Tartini, perché Gian Rinaldo Carli, giovanissimo, va a insegnare a Padova teoria dell'arte nautica, e quindi non soltanto un compatriota di Tartini, ma è proprio fisicamente vicino a lui, e da Tartini è ispirato a scrivere una delle sue operette giovanili, che sono di Gian Rinaldo Carli, Le osservazioni sulla musica antica e moderna, che dedica proprio a Giuseppe Tartini. Stiamo cominciando a lavorare su questo perché, questa è una, diciamo, una chicca, perché non è completamente, diciamo, di pubblico dominio, anche se è una cosa ufficiale. Finalmente, dopo 70 anni, siamo riusciti a rimettere, diciamo, a disposizione del pubblico l'archivio di Gian Rinaldo Carli, che insieme all'archivio municipale di Capodistria era stato portato a Venezia durante la Seconda Guerra Mondiale per sottrarlo ai pericoli del conflitto. Questo archivio sono 70 casse, ancora oggi le carte sono chiuse in queste casse di munizioni nella Seconda Guerra Mondiale. È rimasto per 70 anni in deposito alla Biblioteca Marciana, non si poteva aprire perché c'era un contenzioso politico-diplomatico prima con la Jugoslavia e poi con la Repubblica di Slovenia. Un anno e mezzo fa è stato fatto dal Ministero degli Esteri un protocollo d'intesa per cui si è arrivati a un compromesso, per cui le carte restano a Venezia e vengono messe a disposizione, come è giusto, no? alla conoscenza universale di tutti quanti. Quindi lentamente si stanno riaprendo queste casse, si verifica l'integrità dei documenti che per fortuna sono rimasti in perfetto stato di conservazione, fatta la disinfestazione, stiamo tornando a lavorare sulla corrispondenza di Gian Rinaldo Carli, una corrispondenza all'interno della quale ci sono molte lettere di Giuseppe Tartini. Ecco, quindi questo anno tartiniano, ecco, la curatrice delle opere di Tartini esulta, no, questo anno tartiniano e questo tipo di incontri che oggi è stato organizzato diventano propiziatori anche di queste nuove vie per leggere e per rileggere la storia della cultura europea nel senso che ho tentato di mostrarvi. Grazie.
Mi inserisco un attimo, perché anche il fratello di Gian Rinaldo Carli, Stefano Carli, aveva un fondo musicale, era un amatore di musica, e questo fondo invece è a Trieste, alla Società di Archeologia e Storia Patria, e verrà in futuro probabilmente catalogato.
E c'è scritto qualcosa tu?
Sì, ho solo identificato alcune, diciamo, filoni, però sì, quindi è tutto un mondo che sta facendo.
Che si collegano.
Sì, molto interessante. Bene, allora buonasera, io parlerò della scuola di Giuseppe Tartini che è stato definito da un viaggiatore, un astronomo francese, il de la Lande, il maestro delle nazioni, è stato definito così alla fine della sua vita, negli anni 60 del Settecento. E sicuramente però amava far circondarsi di studenti, di allievi. E questa scuola, che è stata riconosciuta dagli stessi allievi, di cui Tartini andava orgoglioso e che ha diffuso in tutta Europa lo stile del maestro e anche un modo di fare musica che adesso un po' approfondiremo, in realtà questa scuola aveva un'identità molto forte, quindi gli allievi si sentivano proprio parte di un tutto musicale che loro esportavano nei luoghi dove andavano poi a prestare la loro arte riuscivano in qualche modo a passare alle generazioni successive. E come sottotitolo ho voluto mettere questo: cosmopolitismo e identità musicale nella disseminazione europea della scuola tartiniana, perché in effetti ci sono due elementi, no? Un tipo di forte coesione tra i membri della scuola di Tartini, quindi un'identità molto forte, poi vedremo alcuni così in particolare un po' simpatici, e nello stesso tempo un grande irraggiamento, quindi un movimento verso il centro, un'unità tra di loro in qualche modo, e anche una grande appunto disseminazione che poi ha esportato tutti questi aspetti musicali, stilistici, culturali che adesso vediamo. Ho messo due immagini di Tartini, ne conoscete penso molte altre. La prima a sinistra è un ritratto giovanile probabilmente di scuola romana, perché Tartini nella sua giovinezza, prima di stabilirsi a Padova, è stato attivo e ha anche approfondito i suoi studi ad Assisi e probabilmente è venuto in contatto anche con l'ambiente romano. L'altra immagine è un'immagine che è proprietà del Conservatorio di Trieste, ed è un'immagine che si rifà al mito di Tartini del tardo Ottocento. Infatti non so se riuscite a leggere Giuseppe Tartini, e poi ho scritto Istrian in francese, come dire, Giuseppe Tartini, l'Istrian, no? E poi vedremo con Lusca, Zitko, tutti gli eventi anche del tardo Ottocento relativi all'inaugurazione del monumento e come Tartini è rimasto poi nell'immaginario collettivo più che per la sua musica, per la sua, per la sua identità di istriano, di di italiano in Istria e poi a Padova, ma soprattutto anche per tutte quelle leggende, l'alone di leggende che riguardavano gli aneddoti sul sogno del trillo del diavolo, eccetera, che loro, diciamo, ne hanno portato la fama durante tutto l'Ottocento e fino ai primi dell'Ottocento. Però il problema è stato, ed è tuttora, che poca della sua musica viene eseguita. Vedremo poi in seguito. Qui è una vecchia stampa, una stampa antica della città di Padova, all'epoca di Tartini, in cui sappiamo appunto l'importanza dello studium, no, padovano, dell'università di Padova, in cui erano attivi moltissimi uomini di cultura, di lettere, come diceva prima il professor Trampus, con cui Tartini era in contatto, ma c'era anche una cattedra di fisica acustica. Come sapete, penso, tutti, Tartini si è occupato molto di studi di acustica, di studi sul suono, su aspetti di proporzioni relative all'armonia, però tutto questo suo lavoro, che ha prodotto anche moltissimi testi scritti che ancora ci sono a Pirano, c'è per esempio un bellissimo volume autografo di tantissime pagine, tutto sulla scienza del cerchio e tutto con calcoli matematici di Tartini, ma tutto questo suo lavoro era legato anche ai contatti con matematici, con fisici, con studiosi dell'Università di Padova e anche altrove. Per esempio aveva un contatto diretto col matematico della corte di Federico II Berlino. Andiamo avanti. Ecco, io non sono stata così brava come il professor Trump, ho cercato di mettere qualche freccia. Allora, l'Europa nel Settecento, e che cosa sono queste frecce? Queste frecce sono un po' i movimenti degli allievi di Tartini, diciamo, dove si sono spostati. Diciamo, da Padova abbiamo musicisti francesi che poi sono entrati in Francia, molti a Parigi, ma anche in altre regioni, in altre città francesi, in Inghilterra, in Olanda, moltissime corti tedesche inviavano i loro musicisti, i loro suonatori di violino a Padova a specializzarsi con Tartini, e poi questi rientravano in Germania. Oppure abbiamo musicisti italiani come Pietro Nardini, di cui poi ascolteremo un brano, che è uno dei più grandi allievi di Tartini, che andranno poi in Germania a dirigere delle orchestre. Per esempio, attorno agli anni 60, l'orchestra di Stoccarda era composta tutta di musicisti italiani, per un buon 40% di allievi di Tartini, ma l'orchestra di Stoccarda. E poi abbiamo anche musicisti che vanno in Svezia, abbiamo musicisti che vanno a San Pietroburgo in Russia, non riuscivo a fare la freccia, ma insomma, come anche abbiamo allievi di Tartini che vengono dalla Dalmazia, ascolteremo poi un brano di Michele Stratico, che è un nobile dalmata, che è andato a Padova a studiare legge e poi in realtà andrà anche a studiare violino con Tartini. Oppure abbiamo un caso molto particolare di un allievo di Tartini iscritto all'Università di Padova che proveniva, pare, addirittura da Giava, e a questo allievo Tartini dedica, vedremo poi il frontespizio, una raccolta di sonate. Possiamo vedere la prossima. Ecco, questo è un manoscritto, si legge poco, questo è un autografo di Tartini che è conservato all'archivio di Pirano, Tusca lo conosce molto bene. Questo si chiama, è una specie di raccolta di guadagni, infatti il titolo è Guadagno ossia credito, che Tartini fa, vedete che ci sono delle somme finali, per dimostrare, siccome è naturalmente diventato famoso, aveva avuto anche molte richieste di elargizioni oppure richieste da parte dei parenti che volevano dei soldi, lui dimostra che lui, insomma, la sua fortuna se l'è fatta insegnando agli allievi con molta fatica. Quando nella prossima c'è evidenziato, lui dice, e vi leggo cosa scrive. Dunque, nell'anno stesso, 1727, incominciò la mia scuola, che ancora sussiste e che è stato il mio principal guadagno. Il maggior numero degli annui scolari è arrivato a 10, il minore a 2. Dal 1727 fino al presente, 1767, che vuol dire per anni 40, Lui per 40 anni ha dato lezioni agli scolari che potevano essere ragazzi giovani oppure appunto musicisti già avviati. È stato fatto un conteggio, probabilmente per la scuola di Tartini, gli allievi di Tartini si aggirano attorno ai 120-150 allievi. Di alcuni conosciamo l'attività, i nomi, di molti conosciamo l'attività, i nomi, le musiche, di altri non abbiamo notizie. Davanti. Ecco, come era organizzata la scuola di Tartini? Tartini anche dal punto di vista proprio didattico ha avuto delle intuizioni molto interessanti. Lui sicuramente formava gli allievi nella tecnica violinistica, nell'interpretazione, nel gusto esecutivo, ma dice in una lettera che lui già dagli anni 40 insegna anche la composizione. Cioè lui voleva che il musicista fosse un musicista più completo del solo esecutore, che si rendesse conto, diciamo, dell'aspetto anche interpretativo, calandolo nella costruzione proprio della musica. Non so se mi sto spiegando, cioè non basta eseguire una linea melodica per capire come va la musica, bisogna capire come è organizzata a livello proprio armonico, di cadenze, e quindi insegnava anche proprio aspetti di composizione. Ci sono rimasti anche dei quaderni degli allievi, sono un po' dispersi in biblioteche europee, alcuni sono a Berlino, altri a Padova, a Parigi, e ad alcuni lui dava proprio degli insegnamenti di composizione, tant'è vero che non tutti gli allievi di Tartini sono esclusivamente, diciamo, violinisti, alcuni sono diventati dei famosi operisti, vedremo per qualche nome, e questo, aspetta, si torna indietro un attimo, questo terzo è la spiegazione del fenomeno del cosiddetto terzo suono che lui mette a base di tutte le sue disquisizioni sull'armonia. È molto interessante. Cos'è il terzo suono? Non so se lo sapete. Se io eseguo due note ben intonate con il violino a distanza di terza, per esempio se io faccio un Mi e un Sol, produco un suono più grave che è il suono fondamentale dell'accordo. Quindi io sento, suonando il Mi e il Sol, sento il Do, non il Do, non so se lo vedete nel rigo di sotto, non il Do direttamente, immediatamente vicino al Mi e il Sol, ma a un'ottava più bassa. È il suono di fondamento di tutto l'accordo. Ecco, queste sono un manoscritto di un allievo di Tartini in cui abbiamo frontespizio regole per arrivare a saper bene suonare il violino. E sono tutti questi manoscritti in cui gli allievi raccolgono le lezioni, raccolgono i principi interpretativi, ce ne sono vari di questi manoscritti. Tra l'altro da queste regole personali violino ci sono tutte, per esempio la spiegazione delle ornamentazioni, degli abbellimenti. Da questi manoscritti Leopold Mozart, il padre di Mozart, che forse voi sapete, quando l'anno stesso in cui nacque Mozart, quindi 1756, pubblicò un trattato sul violino, e tutta la parte sugli abbellimenti, sull'ornamentazione è tratta proprio da queste regole di Tartini. Quindi c'è anche un filo rosso, un conduttore che in qualche modo lega Tartini a Mozart, anche se non si conoscono mai direttamente, però attraverso la circolazione di questi manoscritti degli allievi di Tartini e anche attraverso il contatto diretto con alcuni allievi, per esempio Leopold Mozart, ascoltando l'allievo di Tartini, Pietro Nardini, lo elogiò moltissimo, disse che aveva un suono meraviglioso, che si capiva che proprio la scuola di Tartini aveva questa interpretazione così molto raffinata. Andare avanti. Ecco, un altro elemento nella scuola di Tartini è rifarsi ad aspetti popolari o, come dice Tartini, di natura. Qui abbiamo un manoscritto autografo di Tartini in cui lui riprende l'aria del tasso. L'aria del tasso era un'aria che cantavano i gondolieri a Venezia e che usavano cantare fino a anche molto prima dell'epoca di Tartini, quindi sicuramente già nel 600, nel 500, cantando le stanze della Gerusalemme liberata del tasso, e le cantavano a botta e risposta. Si rispondevano, uno attaccava diciamo, un gondoliere attaccava in un canale da una riva e l'altro gli rispondeva dall'altro, e quindi facevano una specie di diciamo di dialogo in musica. Allora lui riprende quel tema nel primo, nei primi pentagrammi si vede proprio il tema popolare dell'area del tasso, e poi lo rielabora in una sonata. E per cui Tartini diceva proprio che lui, diciamo, nel suo stile, nella sua composizione, sta di casa più che può con la natura e meno che può con l'arte, cioè cercava sempre un riferimento, un'ispirazione, in qualche modo il concetto di natura naturalmente andrebbe un po' approfondito, però con questa idea dell'andare alle radici popolari del canto e trasferirle per esempio sul violino era un elemento molto ricorrente anche nella sua didattica. Andare avanti. Ecco un altro elemento che si ritrova nella scuola di Tartini. Questo che cos'è? Questo è un manoscritto autografo di una partitura di un concerto di Tartini. Vedete la scrittura un po', diciamo, a volte un po' difficile da leggere. Non so se notate che in alto, proprio sul manoscritto in alto, c'è una riga. Tu riesci col mouse forse? C'è una riga in cui, ecco, sì, no. Ecco, vabbè. C'è una riga con una sopra, non sopra la prima, ecco lì, ecco quella lì, ecco quello lì, è una scrittura cifrata, non si vede moltissimo, non so se si riesce. Beh, è una scrittura cifrata. Allora, Tartini aveva inventato una scrittura dei simboli che erano semplicemente, corrispondevano a delle lettere, e molto spesso li metteva in testa ai suoi autografi, un vezzo un po' così di riservatezza, di solo noi sappiamo decifrare questa scrittura. E che cosa c'è scritto lì? Lì ci sono delle citazioni di versi poetici, in questo caso è un verso di Metastasio. Spesso amava ornare le sue composizioni con dei versi tratti o da libretti d'opera, molto Metastasio, ma anche da Petrarca. E lo stesso Gian Rinaldo Carli dice in una lettera che, forse nell'osservazione, non mi ricordo, dice che Tartini prima di eseguire un brano amava ispirarsi declamando qualche poesia, diciamo mettendosi nella musica attraverso la letteratura e la poesia. E non si è ancora ben definito come mai, diciamo, il riferimento a questi motti, se fosse una citazione diretta, ma no, perché non sono citazioni di temi operistici, no? Visto che si tratta di libretti di Metastasio. Più facilmente, pensando anche a come, diciamo, come spesso usano fare ancora adesso i musicisti, siccome lo stesso Tartini dice che appunto per ben suonare bisogna ben cantare, l'idea di una frase, di una serie di parole che hanno un senso, aiuta anche a dare un senso alla frase musicale, no? Spesso l'articolazione, l'accento del discorso, le pause, e lui stesso nelle sue lezioni agli allievi, questo lo abbiamo proprio come testimonianza diretta, dice che bisogna trovare sempre il senso nella musica, come il discorso ha le sue pause, le sue virgole, le sue, diciamo, i punti interrogativi, le sospensioni. Anche la musica acquisisce un senso quando le si dà un senso di un discorso, e questo potremmo eventualmente ascoltare. Ecco, ascoltiamo adesso il primo ascolto che abbiamo, è un concerto di Tartini tratto dalla traccia 14, è un allegro di un concerto di Tartini pubblicato nel 1727. Thank you. abbiamo fatto solo un assaggio, avete sentito, forse c'era un tutti orchestrale abbastanza ritmato, così grintoso potremmo definirlo, e poi il violino solista che riprende il tema dell'orchestra ma lo abbellisce, lo rende anche diverso come stile, no? Lo rende più cantabile con delle modulazioni. Siamo nel primo periodo compositivo di Tartini, quindi diciamo c'è anche molta ornamentazione, molti trilli, mentre poi nell'ultima fase della vita Tartini dice esplicitamente che sceglie uno stile più semplice ma più espressivo. Possiamo andare avanti, ecco, diciamo, ho riassunto un po' alcuni punti dell'identità stilistica della scuola di Tartini, quindi sicuramente tutto quello che riguarda lo stile esecutivo, il suono delicato, l'interpretazione cantabile e l'arte dell'arco, cioè quindi la condotta dell'arco che tutti i testimoni dell'epoca riconoscono come, diciamo, il top della scuola di Tartini. Le caratteristiche dell'ornamentazione, come ornamentare, sapete che nel Settecento, soprattutto nei tempi lenti, il solista, il musicista, improvvisava gli abbellimenti e l'ornamentazione in questo senso, come facevano anche i cantanti. In questo senso, qualche giorno fa, parlavamo con degli amici e dicevamo, beh, ma in fondo nel Settecento erano tutti un po' jazzisti in questo, no? Questa capacità di eseguire al momento delle variazioni su un tema dato. Lo stile come linguaggio musicale, nel senso che Tartini diciamo, fa sempre un confronto con l'arte del discorso, l'arte della parola, il senso della frase, e poi questi ideali di natura e di buon gusto che diciamo sono molto legati sicuramente anche a concetti tipici del periodo in cui viveva Tartini, il buon gusto anche nel senso forse un po' francese dell'idea di non uscire dalle righe, non esagerare, e che si ritrovano, in cui si ritrovano tutti gli appartenenti alla scuola di Tartini. Ecco, ascolteremo adesso di Pietro Nardini un pezzo di un concerto. Pietro Nardini nasce a Firenze ed è stato uno degli allievi che lo stesso Tartini diceva che rispecchiava di più diciamo, il mondo del maestro, gli ideali dello stesso Tartini. E sarà quello anche che alla fine della vita di Tartini andrà ad assisterlo nei momenti di malattia. Nardini è un personaggio grandissimo, ha pubblicato delle bellissime sonate, dei concerti di altissimo livello, a sua volta ha formato altri allievi, è stato costituito il primo quartetto stabile, diciamo, della storia della musica. Insomma, non mi dilungo, vi faccio sentire solo questo brano di un concerto in re maggiore, traccia 7. Thank you. di... sì, sono belli questi concerti, poi non so se a voi piace questo stile, ma... avete sentito, questo è tipico della scuola di Tartini, questa idea della costruzione per frasi, no? Si presenta un tema e poi si risponde. Questo sarà poi anche tipico della scrittura di Mozart, cioè di uno stile classico. Non è vivaldiano, per esempio, già un'idea dal punto di vista formale, costruttiva, un po' insomma più avanzata. Vi leggo cosa dice Leopold Mozart in Nardini, in una lettera. Dite al signor Wenzel che ho udito un certo Nardini, e che per bellezza, purezza, eguaglianza di suono e per il gusto cantabile non può ascoltarsi nulla di più bello. E Barney, che è un musicologo inglese che viene in Italia, fa un giro in Italia, descrive tutto quello che sente, dice: il signor Nardini suonò una solo e un concerto da lui composti in modo perfetto. Il suo suono è dolce e uniforme, non molto forte, ma chiaro e preciso, molto espressivo nei movimenti lenti e simile in questo al suo grande maestro Tartini. Quanto all'esecuzione, tende ad appagare il piacere piuttosto che a sorprendere. Insomma, penso che sia il violinista più perfetto che esiste in Italia e trovo il suo stile delicato, misurato e assai raffinato. Chiunque abbia ascoltato la celebre signora Sir Man, e qui fa riferimento a un'altra allieva di Tartini, che è Maddalena Lombardini, sposata Sir Man, nelle sue eleganti esecuzioni, può formarsi un'idea abbastanza esatta del modo di suonare del signor Nardini. Cioè, addirittura lui dice: se avete già sentito un allievo di Tartini, sapete com'è il suo stile, quindi potete capire com'è quello che vi sto dicendo. Possiamo andare avanti. Ecco, Tartini dette lezioni anche alle virtuose degli ospedali veneziani. Qui abbiamo un quadro che raffigura, vedete in alto a sinistra, le cosiddette putte degli ospedali della Pietà, in questo caso, che fanno un concerto per degli ambasciatori venuti in rappresentanza a Venezia. E andiamo avanti. Ecco, questa è Maddalena Lombardini Sir Man, di cui abbiamo pubblicati dei quartetti, dei concerti, delle sonate a cui Tartini dedicò una lettera sulla condotta dell'arco, che poi venne pubblicata in molte lingue. Tra l'altro, giusto per dire, venne pubblicata prima in altre lingue e poi in italiano, ma pazienza, la conoscevano lo stesso gli allievi attraverso il manoscritto. E lei eseguì vari concerti soprattutto in Francia. Questa invece fa riferimento a delle trascrizioni di opere di Tartini realizzate da un allievo, Giulio Meneghini, che fu poi il successore di Tartini alla Basilica del Santo. Nella prossima slide ecco, vediamo invece Johann Gottlieb Naumann, di cui è stato pubblicato recentemente una biografia coeva, cioè una biografia scritta nel Settecento. Era un giovane tedesco che arrivò a Padova dopo varie vicissitudini, riuscì ad avere anche delle lezioni di Tartini e attraverso contatto con Tartini ebbe l'occasione poi di avere lezioni da altri importanti compositori, per esempio da Padre Martini a Bologna e poi dal famoso operista Hasse, che poi lo introdusse nel teatro ed è diventato un famosissimo operista a Dresda, fu maestro di cappella e di lui ci sono rimaste per esempio sinfonie, oltre ad opere e composizioni importanti. Ecco, vai pure avanti, perché adesso ascolteremo. Ecco, questo è quello di cui vi parlavo prima, la dedica, vedete, sonata, violino e basso, dedicata al signor Guglielmo Fegeri. E quindi l'opera seconda delle sonate a violino e basso di Tartini, dedicate a questo allievo arrivato da Giava, e lì nella dedica lui descrive insomma questo personaggio arrivato da Giava, che era arrivato per studiare all'Università di Padova, e gli dice: guarda, non pensavo di non dedicare a nessuno queste sonate, questa raccolta di sonate. Però, data questo caso eccezionale di un allievo che è venuto a studiare da me perfino dalle lontane Indie orientali, ho pensato di dedicargli queste sonate. E qui invece adesso ascolteremo, c'è una lettera di Tartini, quindi una lettera autografa di Tartini, in cui Tartini raccomanda a questo suo allievo, che in realtà che è Michele Stratico. Michele Stratico veniva da una famiglia di nobili dalmati di Zara. Il fratello di Michele, Simone, è stato insegnante di fisica all'Università di Padova e di lui si sa molto di più. Michele invece era venuto a studiare giurisprudenza, però poi in realtà fu vicinissimo a Tartini, diciamo negli anni 50 del Settecento, di Stratico abbiamo moltissimi concerti e sonate in raccolte di musica, in fondi musicali, in cui abbiamo alcuni concerti di Tartini, alcuni concerti di Stratico, alcune sonate di Tartini, alcune sonate di Stratico, ma Stratico ha composto più di 500 composizioni musicali, pur essendo poi svolgendo la sua attività di legale presso Verona. Quindi abbiamo varie figure, no, tra gli allievi di Tartini, abbiamo dei dilettanti di musica molto impegnati nella musica, però che poi svolgono un altro lavoro, abbiamo musicisti che fanno della musica della loro professione, oppure abbiamo così amatori, intellettuali che sono in contatto con Tartini per altri motivi. Adesso vi faccio sentire lo Stratico nella esecuzione di Circo Mirsiskovic al violino e Luca Ferini al cembalo, una sonata a violino basso continuo, traccia 3, il terzo movimento di questa sonata. Questo, diciamo, Siskovic e Ferrini si dedicano a recuperare musiche inedite, questo è l'unico disco degli allievi di Tartini. Corde doppie, che è tipico anche nella didattica di Tartini, che ascoltiamo molto spesso nel Trino del Diavolo, che penso che tutti conosciate. Quindi diciamo l'idea anche costruttiva di Tartini spesso è far realizzare al violino anche più voci che si intrecciano, no? Quindi usare il violino non solo come uno strumento melodico ma anche come uno strumento polifonico, tant'è vero che nelle ultime composizioni Tartini stesso dice che lui preferisce le sonate senza accompagnamento del basso, fa fare tutto il violino, addirittura anche il basso dell'armonia. Possiamo andare avanti. Ecco, questa è una piccola cosa un po' particolare. A Modena esiste un manoscritto di un altro allievo di Tartini che viene dalle Marche, Andrea Roberti degli Almeri, il quale cosa fa? Allora, guardate, questo è il frontespizio di questo manoscritto, in cui lui, con una scrittura cifrata, quella dei motti di Tartini, mette un titolo. Il titolo tradotto, diciamo, sciolto, è "Tutti i motivi dei concerti del caro signor maestro Tartini, fatone copia per esso", da Andrea Roberti degli Almeri, e l'anno 1761, stando in Padova. Quindi la cosa molto particolare è che questi allievi avevano talmente il culto anche della produzione musicale del maestro che si facevano un catalogo, no? Un elenchetto delle composizioni del maestro per non perderle. Per noi è prezioso perché, per esempio, questo catalogo di Andrea Roberti degli Almeri ci attesta, ci ha fatto scoprire anche dei nuovi concerti di Tartini, perché abbiamo capito che erano proprio di Tartini, no? In quanto testimoniati da questo catalogo dell'allievo. però è molto interessante vedere come tutto questo, come dire, patrimonio musicale è stato anche protetto, tutelato dagli allievi, no? Trasmesso alle generazioni successive. Per esempio quello che abbiamo citato prima, Giulio Meneghini, aveva proprio raccolto i manoscritti del maestro, dove mancavano delle parti le aveva integrate lui, no? Quindi questa cura per in qualche modo conservare l'ascito tartiniano. E l'ultima slide, questa è un quadro del 1770 che vede, allora, questo Thomas Lingley, che sarebbe il ragazzino al violino, che sta suonando il violino, con Mozart. Mozart sarebbe quello al cembalo, un po' forse diverso dall'iconografia classica di Mozart, mentre gli altri sono membri della famiglia di questo Thomas Lingley. Questo Thomas Lingley era un ragazzo prodigio al violino, e aveva incontrato Mozart nel 1770, e con chi aveva studiato violino in Italia Lingley? Con Pietro Nardini, con l'allievo di Tartini. Cioè questi diciamo filoni che si rincorrono, quindi Mozart non ha conosciuto direttamente Tartini, però ha conosciuto diciamo allievi degli allievi e altri allievi di Tartini sicuramente. Grazie.
È stato un passaggio di testimone senza soluzione di continuità dal professor Trampus alla professoressa Canale, e io farei altrettanto con la dottoressa Gitko, lasciando poi lo spazio ai ringraziamenti e eventuali interventi alla fine dei tre interventi. Duška Gitko, che ringrazio particolarmente per aver accolto questo invito a presentare anche questa comunicazione in italiano, che non è la sua madrelingua, e che ci racconterà delle cose molto interessanti sulla ricezione, diciamo, postuma di Tartini, a partire proprio da questo momento così importante nella storia di Milano, ma possiamo dire nella storia culturale e musicale delle nostre terre, che è rappresentato dall'inaugurazione del monumento di Del Zotto nel 1896.
Grazie mille. Grazie specialmente per la scusa, mi scuso anch'io perché non parlo bene l'italiano. Sono Duška Gitko e avete sentito com'è difficile già pronunciare il mio nome, e potete immaginare com'è difficile per me parlare in italiano, perché l'avevo soltanto nell'elementare. Così sono un po' autodidatta, ma ho un grande piacere per tutte le lingue, soprattutto per l'italiano. Così vi porgo un saluto caloroso da Pirano. Sono l'unica tra voi che vivo nella città di Tartini, e ho questa gioia, questo destino, questa possibilità di vivere con lui proprio in contatto più fisso possibile, perché lavoro già da tanti anni nel Museo del Mare, che cura anche l'eredità tartiniana. Così la nostra mostra fuori casa, in casa Tartini, è la stanza memoriale di Giuseppe Tartini, e tutti i documenti che sono stati già menzionati, no? Ho dell'archivio che cura tutti i documenti, invece tutti gli oggetti del nostro museo, e io che sono storica dell'arte. Così questa serata sono davvero, grazie a Stefano, noi due ci conosciamo già più da non dico quanti anni, tanti tanti anni. Sono molto contenta che stasera posso stare qui con tutti voi e parlare di non di Tartini, ma adesso abbiamo un problema con le foto. Non tutte le foto si vedono, non so perché, forse sono troppo grandi. Sì, parlerò dell'evento molto molto importante, la festa più grande a Pirano che mai è successa. Questa è la festa dell'inaugurazione del monumento a Giuseppe Tartini. Come ho già detto, siamo in contatto con Trieste da tanti anni, e qui, se ricordate alcuni, abbiamo allestito le due mostre, di una che parlava della vita e del opus di Giuseppe Tartini, che è stata fatta per Fiume e poi ha attraversato tanti musei, da Lubiana, Capodistria, si è trasferita qui a Trieste e poi andava anche a Pola, e quell'altra che l'abbiamo fatta per il 120° anniversario dell'inaugurazione del monumento Giuseppe Tartini a Pirano, 3 anni fa, nel 2016, sì, e poi si è trasferita insieme nel Museo Civico Teatrale. La mostra parlava dell'evento usando tutti i documenti che oggi vi mostrerò, come avete visto, quelli che avete già visitato le mostre, erano davvero piene, erano davvero le prove dell'evento grande, documentato molto bene, perché nell'archivio piranese specialmente l'Ottocento è molto ben presentato. Così per esempio questa festa conosciamo esattamente tutto, no? Dagli inizi alle, per esempio, foto che sono state scattate da tanti fotografi. Giuseppe Tartini è diventato una metafora della Pirano, quindi più che un suo simbolo, questo è un detto che è stato espresso da nostro noto poeta Cyril Slovez. Così tanti conoscono più Tartini, io sono molto emozionata, mi scuso, mi puoi ripetere. Forse è più noto Tartini, ed è davvero più noto Tartini che Pirano nel mondo. La sua statua si impone nella Piazza Maggiore per l'ottima scelta del luogo nell'asse del Palazzo Municipale, posto determinato dallo scultore Antonio Del Giotto. Il monumento accentua la verticale del campanile fino all'angolo all'angelo di bronzo. La figura monumentale di bronzo è molto alta, è posta su un piedistallo alto più di 4 metri. Statua e piedistallo costituiscono un tutt'uno armonico in cui prevale la leggerezza che dalla ringhiera curva e sinuosa, la decorazione lapidea finamente modellata si eleva sino alla figura in bronzo. Lo scultore è riuscito a realizzare una figura dinamica, leggermente girata, colta nell'attimo di trionfo ed entusiasmo dopo un'esibizione. Giuseppe Tartini è raffigurato secondo i canoni dello stile barocco, con lunghi capelli, una sciarpa annodata al collo, una giacca a tre quarti, con i calzoni al ginocchio che lasciano scoperti i polpacci atletici dovuti alla sua nota attività di spadaccino. Il monumento invita l'osservatore a girarlo intorno. Il percorso fa ruotare intorno allo spettatore anche tutta l'architettura della piazza, e in questo vertice tutta la città gira intorno al monumento. Con la sua posa teatrale, la figura barocca trasforma la piazza in uno scenario teatrale, e Tartini è l'artista del palcoscenico, un'illusione che il tardo ecletticismo era in grado di realizzare. Il musicista è ritratto in un tipico contrapposto, il peso del corpo passa dalla gamba sinistra a quella destra, al contrario la mano destra è un po' avanti della sinistra e regge il larghetto rivolto verso l'alto. La mano sinistra che tiene il violino è spinta all'indietro, Il dorso è leggermente incurvato, mentre lo sguardo, stanco ma soddisfatto, del violinista abbraccia il pubblico. Volevo farvi un po' davvero innamorare nel nostro grande. Prima dell'inaugurazione del monumento sulla piazza, i fratelli Simone e Domenico Varta ordinarono la targa commemorativa posta sulla facciata della casa natale di Giuseppe Tartini in 1846. Furono i fratelli Varta ad ordinare anche il busto in marmo di Francesco Bosà, fatto nello stesso anno, che si trova nella stanza Tartini in casa Tartini. Le fonti considerate dagli scultori erano il disegno di Vincenzo Rotta, Tempera su carta, del 1771, che si trova nel Conservatorio Giuseppe Tartini a Trieste, Acquaforte dello stesso autore in incisione di Carlo Calcinotto, che lo conosciamo dalla orazione di Francesco Fanzato, e la maschera mortuaria in cera, che si trova nel Conservatorio Giuseppe Tartini a Trieste, e quella in gesso che si trova nella stanza memoriale Giuseppe Tartini a Pirano. Le sculture che ritraggono Giuseppe Tartini a Padova sono una di Sebastiano Andreosi a Prato della Valle, il busto di Jacopo Prisco, che lo conoscete dal convento della Basilica, e il busto in gesso smaltato anche di nuovo nel Conservatorio Giuseppe Tartini a Trieste di Vittorio Kovacic. Il contesto storico e sociale della seconda metà dell'Ottocento, quando Pirano ha deciso di inaugurare il monumento, questo periodo dopo l'ondata rivoluzionaria del 1848 e le complesse condizioni sociali, la seconda metà dell'Ottocento fu un periodo particolarmente incline a tutto quanto stimolava l'interesse per il Risorgimento. In questo periodo la risvegliata coscienza popolare accrebbe l'interesse per il passato e la ricerca dell'identità nazionale, incentivando la collocazione di monumenti e personaggi meritori. Nell'arte lo stoicismo, derivante da ideali e valori preromantici, eleva la coscienza di un passato nazionale e in tal modo rispondeva alle richieste del tempo. Nelle arti figurative lo assecondava soprattutto l'arte scultorea monumentale, dato che il monumento con la sua presenza fisica rappresentava in modo tangibile il passato o la storia di un popolo o della sua terra. Questa è la foto più vecchia di Domenico Petener, fotografo triestino, scattata circa nel 1877. Quando c'era ancora il Mandracchio, il palazzo comunale, quello vecchio veneziano, il Fondego e il Ponte Levatoio. Il Ponte Levatoio, che era costruito nel 1578 e demolito nel 1894. Sì. Nel litorale austriaco il sorgimento coinvolse anche le città costiere dell'Istria, che erano prevalentemente italiane. La borghesia cittadina, ispirata dal risorgimento, cercava tra le personalità illustri del passato idonee per organizzare in loro onore celebrazioni di accentuato impetto nazionale. In siffatta atmosfera anche gli istriani decisero di elevare un monumento al grande piranese Giuseppe Tartini, e per la mancata celebrazione per il centenario della morte del grande violinista, che sarebbe nel 1870, lo fecero con grande passione e dedizione. L'idea di erigere un monumento risale al 1885. Il comitato per la preparazione delle celebrazioni del 200° anniversario della nascita di Tartini, iniziò i lavori nell'aprile del 1888, quando vi si associarono i piranesi più importanti. Il 14 aprile l'amministrazione comunale nominò i 15 membri del comitato che ebbe in carico di organizzare la celebrazione. Il comune di Pirano nomina anche il conte Stefano Rotta e il professore Domenico Vatta, membri del comitato incaricato di preparare le celebrazioni del 200° della nascita di Giuseppe Tartini. Come vi ho detto, l'archivio è pieno dei documenti e adesso vi farò mostrare alcuni che sono molto importanti per la documentazione e per sapere come è andata la storia con il monumento. Più tardi nel comitato vennero inclusi anche i rappresentanti delle 19 città istriane che avrebbero partecipato all'organizzazione di questo eccezionale evento culturale. Inoltre furono nominati altri 5 membri che aiutarono il comitato della ricerca di sponsorizzazioni. Anche questa era una cartolina con il monumento, lo scalpellino Antonio Tamburini di Trieste è l'autore del basamento realizzato in pietra grigia del Carso, invece Antonio D'Azzotto l'autore del monumento. Sin dai primi dibattiti sui contenuti della celebrazione, il sindaco di Pirano, l'avvocato Domenico Fragiacomo, avanzò la proposta di erigere un monumento. Il Consiglio Comunale appoggiò l'ambiziosa iniziativa e più tardi propose di indire un bando per i progetti scultorei e la scelta del luogo dove collocare il monumento. L'attività della commissione fu molto vivace, soprattutto per la contesa tra i 3 scultori candidati. Il Circolo Artistico di Trieste e la Società degli Ingegneri ed Architetti di Trieste raccomandarono Antonio Taddio, uno scultore ancora poco affermato, gli altri 2 scultori in gara erano Andrea Malfatti di Milano e Antonio D'Azzotto di Venezia, probabilmente nemmeno immaginavano quanti assensi, ma anche opinioni negative furono espressi nei confronti delle loro proposte. I carteggi tra i sostenitori degli scultori in gara ci permettono di seguire questo contenzioso che si protrasse da febbraio a settembre del 1891. La lettera di Ruggero Berla, architetto triestino, incaricato di realizzare la base del monumento presso lo scalpellino Antonio Tamburini, valutò negativamente la bozza della scultura di Antonio D'Azzotto che vide sulla foto. Adesso mi scuso perché mancava anche questo. Questo è un contratto del Comitato Provinciale per il Centenario Tartini con lo scultore Antonio D'Azzotto, Pirano. Un bel documento, per fortuna c'è questo. I molti impegni dello scultore portarono però a continui rinvii della cerimonia di inaugurazione. Oltre all'Accademia e la scuola d'arte applicativa, D'Azzotto aveva anche molte altre incombenze. E l'altra scusa c'era la causa dell'interramento del Mandrachio, che all'epoca occupava l'odierna piazza Tartini. Fu cambiato il luogo per la collocazione del monumento, previsto precedentemente di fronte al palazzo comunale tra le 2 colonne di pietra per gli stendardi. E questa è una foto veramente prima dell'interramento del Mandrachio, allora prima del 1894. fabbisogno per la spesa della fondamentazione del monumento Tartini, documento stilato dal tecnico comunale Moso, Giovanni Moso, con l'indicazione del sito in cui si era pensato di collocare il monumento prima dell'interramento del mandracchio. Adesso non c'è la lettera di Antonio Tamburlini con la descrizione dei lavori aggiunti per il piedistallo di pietra. Mi dispiace, forse erano troppo grandi i documenti. E per fortuna c'è la lettera di Antonio Del Giotto all'avvocato Guba in cui si spiega la ragione del ritardo nella realizzazione del monumento e della scomparsa di sua moglie Ida, scritta a Venezia il 30 gennaio 1894. Manca quella parte della fronte, questo è il retro della lettera. Il matrimonio con Ida Maria Lesia, vedova del famoso fotografo veneziano Carlo Maia, che nella sua casa in Campo San Maurizio ospitava famosi pittori e intellettuali veneziani. Questo matrimonio fu per Antonio Del Giotto un evento molto importante nella sua vita, e la morte improvvisa di Ida Maria, avvenuta nel 1893, fu per lo scultore un duro colpo. La scoperta della dedica nel retro del violino del monumento nel 2016 disse: Ida Lesia, Naia, Del Giotto, buona, sapiente, bella, volò a Dio 19 settembre 1893, il suo Anton Del Giotto. Questa è la dedica del scultore a sua moglie, con la quale hanno ricercato tutta la vita di Giuseppe Tartini, e poi in un momento lei scomparse. Anche questo documento manca, questo è l'elenco dei dipinti del Circolo Artistico di Trieste. Il ricavato della vendita sarà incamerato dal Comitato Provinciale per il Centenario Tartini a Pirano. Questo vuol dire che hanno cercato di trovare i soldi dappertutto, e nonostante l'appoggio delle città istriane, di alcune città italiane, anche di Vienna, di varie scuole di musica, conservatori, associazioni, eccetera, il ritardo con l'inaugurazione del monumento a Giuseppe Tartini fu sempre più grande, no? Perché abbiamo già passato il 1892, quanto dovrebbe essere già. Poi abbiamo la lettera, mi dispiace che non la vedete, dei Munaretti, che comunicava di aver già fuso il busto e le braccia della statua di Giuseppe Tartini a Venezia, scritta a Venezia del 29 gennaio 1896. Quanto nel 1894, in seguito all'interramento del mandracchio, nacque la grande piazza, alcuni proposero di collocare la statua al suo centro, dando ascolto ai consigli di alcuni artisti famosi, si decise in seguito di collocare il monumento nell'attuale posto. Decisiva nella scelta dove collocare la statua fu proprio l'opinione di Antonio Del Giotto, che arrivò appositamente a Pirano nel marzo del 1894 per questo scopo. E poi l'altra lettera di Bortolo Fonda, in cui si chiede all'orefice Zarotti di Pirano di fornire lo stemma della città che dovrà servire per la corona in argento che i piranesi residenti a Pola deporranno ai piedi del monumento a Tartini. Così hanno raccolto, sì, che non c'è, non sappiamo dov'è. Questa è proprio, non si trova più. Sì. Forse si troverà, perché tutti questi documenti saranno pubblicati in un altro libro, e forse poi, no, avere presente le cose, poi è anche possibile che si trovino. Questo è un documento, un contratto per la fusione della statua di Tartini, fatto da Giuseppe Buba, Antonio D'Azzotto, Ruggero Berna, Emanuele Munaretti a Venezia nel 7 giugno 1896. E appello del Podestà ai Piranesi, anche un bel documento, perché davvero chiedeva la collaborazione, no, del comitato e tutta la gente che accoglierebbe nel migliore modo gli ospiti venuti a Pirano, aspettati prima, no, e poi venuti. La lettera di ringraziamento e di sostegno del pittore Cesare Dell'Acqua, impossibilitato a presentare alla cerimonia, scritta da Bruxelles, e la lettera di plauso di Pompeo Molmenti, che primariamente era un po' scettico, invece alla fine ha dato tanti complimenti al suo collega Antonio D'Azzotto, scritto che forse proprio il monumento a Giuseppe Tartini è più riuscito, più merita di più. Il monumento tra la folla dei Piranesi all'inaugurazione 2 agosto. La cerimonia, la festa era non solo piranese, ma di tutta l'Istria. Al ricco programma culturale che accompagnò l'erezione del monumento parteciparono numerose istituzioni culturali. Quel giorno non festeggiò solo Pirano, ma l'Istria tutta. Molte istituzioni hanno preparato il ricchissimo programma. Di questo grande, forse più grande avvenimento culturale in Istria dell'epoca scrissero numerosi giornali in cui resoconti ci permettono di ricostruire l'avvenimento nei minimi dettagli. La manifestazione fu organizzata benissimo e anche l'affluenza del pubblico fu eccezionale, visto che solo via mare, per mezzo delle numerose imbarcazioni che per l'occasione fecero la spolla tra Trieste, Molfancone, Venezia, le cittadine istriane e Pirano, arrivarono oltre 4.000 e passa persone. All'inaugurazione del monumento erano presenti molti personaggi importanti, da sinistra a destra il sindaco di Pirano Domenico Fra Giacomo, il compositore Antonio Smareglia, lo scultore Antonio D'Azzotto, lo scrittore e storico Giuseppe Caprin e altri. Il porto, la piazza, tutte le vie e dintorni della chiesa di San Giorgio, da dove si apriva una bellissima panoramica sull'evento, erano pieni di ospiti e di piranesi entusiasti. I festeggiamenti durarono tutto il giorno e si conclusero in serata con i fuochi d'artificio e vennero immortalati da fotografi Alfredo Bettener, Circovic, Emilio Rendic, Lorenzo Novak, Mioni, e così ci hanno lasciato un'eredità importante. Antonio D'Azzotto, i primi slide mancavano, era il professore dell'Accademia di Venezia, venuto alla festa. Lui conosceva bene la piazza e la funzione del monumento nell'ambiente. Una caratteristica delle sue sculture è la capacità di stabilire un rapporto con i passanti, richiamare l'attenzione su di sé e includersi attivamente nell'ambiente urbano in cui si sono collocate. Gli esempi migliori di questa caratteristica sono proprio la statua a Giuseppe Tartini a Pirano e quella di Carlo Goldoni a Venezia. Sia il monumento che al suo autore, la critica attribuì parole di plauso e apprezzamento. Non soltanto D'Azzotto fu portato a spalla dai suoi estimatori al grido di viva D'Azzotto, viva l'arte italiana, ma i grandi onori gli furono attribuiti all'arrivo e anche alla sua partenza, fu accompagnata da una folla festante. Un piroscafo lo portò a Capodistria, dove si parlò di erigere un monumento a Gian Rinaldo Carli, che è un grande capodistriano, e la necessità di ricordare degnamente anche gli altri personaggi illustri come Santorio Santorio e Vittorio Carpaccio. Da Capodistria, sempre via mare, dal Zotto si recò a Trieste, dove, nonostante la visita inaspettata, il circolo artistico organizzò una cena in suo onore. Per Pirano il monumento Tartini fu una conquista molto importante. La città ottenne il suo primo monumento pubblico e, dopo un lungo periodo, un importante artista veneziano era venuto nuovamente a presentare la sua opera in Istria, provincia che al tempo della Serenissima aveva visto lavorare nelle sue città un gran numero di artisti provenienti da Venezia. Il compositore Antonio Smareglia, pugliese, compose l'inno dedicato a Giuseppe Tartini, che anche in originale si trova nella nostra stanza memoriale in casa Tartini. Non bisognava tuttavia dimenticare che la posa del monumento ebbe lo scopo di enfatizzare l'orgoglio nazionale. Con l'erezione del monumento a Giuseppe Tartini, Pirano ricordava esplicitamente il suo patriottismo e l'appartenenza all'Italia. L'Istria, che era nazionalmente mista, fu inclusa nell'Austro-Ungheria, le province italiane invece nel Regno d'Italia. Probabilmente il più grande evento culturale in Istria, scrissero numerose penne del giornalismo. Il Tartini di Antonio Dazzotto stupì anche i critici, che si espressero molto favorevolmente, anche se le aspettative erano molto alte, dopo le sue splendide creazioni precedenti, soprattutto il Goldoni e il Tiziano di Pieve di Cadore. Con la statua piranese, Dazzotto salì un scalino più in su, superando se stesso e raggiungendo i vertici artistici della tarda scultura storicistica. E questa è la fotografia già con il monumento, scattata a fine 800, pure all'inizio del XX secolo, dal fotografo piranese Alfredo Petener. L'importanza della didattica, non solo le mostre, il lavoro del museo. Io mi scuso perché ero tanto emozionata, adesso mi sono un po' calmata, ma lo facciamo sempre, anche accompagnata, l'educazione e la didattica accompagna ogni mostra. Così con questi ragazzi che speriamo che capiscono l'arte, che capiranno la musica e che la rispetteranno e saranno anche il pubblico dei nostri concerti in futuro. Sì, anche su questa foto c'è il manifesto per il Tartini Festival, per il concerto di Tartini Festival. Così io di nuovo mi scuso perché ero troppo emozionata. Mi sono preparata bene, le foto erano troppo grandi, forse alcune non si sono aperte, ma vi invito calorosamente a visitare Pirano, il monumento, la stanza memoriale, perché proprio adesso si svolge il progetto Tartini e la mostra si allargerà allargherà dalla stanza memoriale piccolina, dove c'è uno dei violini di Tartini, anche nelle altre sale. Così, grazie per l'attenzione.
Allora,
prima dei saluti e dei ringraziamenti finali ai nostri relatori che ci hanno offerto una serie di spunti e di stimoli per cui potremmo continuare molto a lungo, ma ci siamo dati dei tempi, adesso abbiamo esaurito il tempo di oggi, però se c'è qualche brevissimo intervento, ancora qualche minuto possiamo dedicarlo.
Padova e in via Cesare Battisti c'è una chiesetta di Santa Caterina dove secondo alcuni ci sono le spoglie del maestro e della moglie. Questo lo sapevo molto, molto tempo fa. Si sa qualcosa di più preciso perché alcuni smentiscono questo fatto?
Sì, la chiesa di Santa Caterina adesso è sconsacrata. Era la chiesa davanti alla casa di Tartini che poi è stata... diciamo attualmente non esiste più l'originale, è stato costruito un condominio anni 60. E la tomba è stata aperta, è stato fatto un lavoro dell'Università di Padova di ricognizione delle salme, però purtroppo, probabilmente sì, è la tomba di Tartini perché sicuramente la lapide corrisponde. In epoca napoleonica le tombe che erano messe nelle chiese oppure all'interno delle mura era stato versato acido muriatico per evitare epidemie così, e quindi i resti diciamo sono pochissimi, non è che si non hanno potuto trovare le ossa, ecco, quindi. Però c'è un libro pubblicato dell'Università di Padova sull'apertura della tomba e la ricognizione dei resti e, sì.
Il libro si chiama La Chiesa di Santa Caterina, sì, e ha tanti articoli e tra l'altro anche per esempio esattamente gli scavi, no, e le prove dei resti dei due, perché prima nella stessa tomba è stata sepolta la moglie, un anno fa dopo Giuseppe Tartini, e poi è diventata una tomba per tanti altri, sì, ma esiste la letteratura e si può trovare esattamente tutto quello che è stato ricercato.
Qualche altra curiosità? Allora, rinnovo i ringraziamenti al professor Franco, alla professoressa Canale, alla dottoressa Citco, e questo non è un punto d'arrivo naturalmente, è un nuovo punto di partenza. Siamo impazienti di vivere questo 2020 che sarà appunto il 250° anniversario della morte di Tartini, sarà anche il 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven, quindi per il mondo musicale una doppia ricorrenza di un impegno e di un peso veramente impressionanti, e sarà anche forse l'anno in cui forse con gli stessi nostri ospiti scopriremo il contenuto di queste missive di Tartini a Gianrinaldo Carli, autore, come è stato ricordato, di questo trattatello sul rapporto tra la musica antica e la moderna, che è stato evidentemente uno dei temi al centro della riflessione storica e musicale nel corso del Settecento. Dunque, grazie ancora, e non abbiamo ancora fissato la data, ma c'è anche questa occasione del progetto europeo. Tra l'altro voglio ricordare che uno degli appuntamenti è già in calendario per questa sera al Conservatorio Tartini, per cui chi vuole trasferirsi da qui alla sala Tartini alle 8:30 può entrare o continuare, insomma, a stare anche nell'atmosfera musicale di Giuseppe Tartini. Grazie.